di sera.
La Turchia alla resa dei conti. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Apriremo questa edizione di 6 di sera con il ballottaggio che tra poche ore, o forse anche prima, designerà ufficialmente il presidente della Turchia, un paese al bivio tra continuità e cambiamento. Un paio di ore fa si sono chiusi i seggi e stanno uscendo le prime proiezioni che vedono Erdogan, il presidente uscente, in vantaggio. Vi proporremo poi un'intervista all'ex consigliere federale Pascal Couchepin, che sulla questione Credit Suisse si è espresso così.
Le droit d'urgence doit être exceptionnel. C'est la raison pour laquelle j'approuve la constitution d'une commission d'enquête qui dira aussi si le Conseil fédéral a bien fait ou mal fait dans ce cas-là.
Sì a una commissione parlamentare d'inchiesta che possa dire se il Consiglio federale ha agito bene. Questa è l'opinione di Couchepin. E poi usare i robot durante le lezioni di scuola è quello che stanno imparando ad Airolo in questi giorni una ventina di docenti da tutta la Svizzera. Noi siamo andati a sbirciare ed è stata anche l'occasione per fare un bilancio della digitalizzazione delle scuole. Entro l'anno quasi tre sedi su quattro avranno strumenti digitali adeguati. Ma parleremo anche di cinema e della polemica in Francia dopo le dichiarazioni della vincitrice della Palma d'Oro al Festival di Cannes, che ha attaccato la riforma delle pensioni e le condizioni in cui devono lavorare i registi. Dichiarazioni che hanno irritato la ministra della Cultura. Questo è altro in 6 di sera. Iniziamo. Iniziamo con la Turchia, quindi la Turchia che ha votato per scegliere il suo presidente per i prossimi 5 anni. I seggi si sono chiusi da 2 ore e lo spoglio è già a buon punto. A Istanbul troviamo il nostro collaboratore Filippo Cicciu. Per prima cosa, Filippo, quali sono i dati in questo momento?
Sì, buonasera da Istanbul. Dunque, le schede scrutinate sono oltre l'85% e attualmente il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan è in testa con più del 53% delle preferenze. Il candidato delle opposizioni invece, Kemal Kılıçdaroğlu, è al 46,8%. Questi sono i dati diffusi finora.
Ma questa tendenza che sta emergendo è destinata a confermarsi, oppure anche alla luce di quanto successo 2 settimane fa al primo turno ci sono da aspettarsi inversioni di rotta?
Dunque, innanzitutto c'è da sottolineare che nelle roccaforti di Erdogan lo scrutinio delle schede è praticamente quasi completato, mentre dove l'opposizione è più forte le schede scrutinate non sono tante quante nelle regioni dove Erdogan è forte. E poi dobbiamo anche considerare il voto all'estero, che per il momento rispecchia i risultati nazionali, però lo spoglio non è arrivato nemmeno al 20% in questo momento. Da quando sono stati diffusi i primi risultati, la forbice si è cominciata a stringersi. Appunto, Erdogan in questo momento mantiene il vantaggio, però è al 53%, insomma non si prevede sicuramente un trionfo, non credo ci possa essere davvero un cambiamento di rotta a questo punto. Non è facile dirlo, però questa è la situazione.
Ok, sembrerebbe quindi, possiamo dire che potrebbe essere confermata la previsione di una rielezione di Erdogan, che dopo essere stato costretto per la prima volta a ricorrere ad un ballottaggio riuscirebbe ad assicurarsi voti per il suo terzo mandato. Se così fosse, secondo te cosa è stato determinante?
Dunque, la vittoria di Erdogan è sicuramente possibile a questo punto, e se la tendenza dovesse continuare, se la forbice dovesse stringersi, se dovesse vincere, potrebbe ottenere tra il 51 e il 52% probabilmente, che praticamente sono i risultati che lui ha già ottenuto nelle precedenti consultazioni presidenziali che ci sono state in Turchia nel 2014 e nel 2018. E, per quanto riguarda il risultato dell'opposizione, che appunto quest'anno si è presentata unita, ha costretto Erdogan ad andare a un secondo turno, cosa che non era mai successa prima. Se l'opposizione dovesse perdere, determinante potrebbe essere stata l'astensione di alcuni suoi elettori, perché l'affluenza in questo momento è data sull'85%, ed è in calo rispetto a quanto successo al primo turno, quando aveva sfiorato il 90%. Se questo fosse il caso, ecco, la scelta di Kemal Kılıçdaroğlu, il leader dell'opposizione, di fare una campagna elettorale diversa per il secondo turno, quando è passato da una retorica conciliante verso tutti i segmenti della società turca, è passato a una retorica duramente nazionalista, ha promesso che tutti i migranti sarebbero stati espulsi dalla Turchia, nei post elettorali si leggeva i siriani se ne andranno. Ecco, questo pare, se questa fosse la situazione, questa scelta pare che non abbia portato ai risultati sperati, forse ha fatto perdere parte del sostegno che Kılıçdaroğlu aveva ottenuto nelle regioni a maggioranza curda del paese, nel sud-est del paese, mentre Erdogan non ha particolarmente cambiato i temi della sua campagna elettorale e anzi ha abbassato i toni. Prima delle elezioni del 14 maggio Erdogan era stato molto duro nei confronti dell'opposizione e invece nelle ultime due settimane si è dimostrato più tranquillo e non ha scagliato attacchi contro nessuno, possiamo dire.
Filippo, ancora una domanda per te. L'hai ricordato anche tu, l'hai sottolineato anche tu, per la prima volta in 20 anni di potere Erdogan otterrebbe un mandato dopo essere stato costretto ad andare al secondo turno. Ma secondo te sarà più disposto ad accogliere le istanze dell'opposizione, che chiede appunto il ripristino della democrazia e un cambiamento di rotta in economia?
Dunque, questo dipende dal risultato finale. In questo momento è attorno al 53%. Se dovesse vincere, e se dovesse vincere con poco più del 50%, ecco, non sarebbe una vittoria molto felice per Erdogan, perché avrebbe un paese spaccato, la situazione economica è complessa nel paese, quindi vedremo anche come reagiranno i mercati domani. Lui mantiene una politica economica poco ortodossa e messo alle strette con una vittoria del 51% potrebbe anche irrigidirsi, forse. Vedremo cosa succederà. Se restasse sul 53%, invece, magari potrebbe essere più tranquillo, magari potrebbe essere anche disposto a concedere qualcosa.
Grazie, grazie mille Filippo Cicciu, in diretta da Istanbul. Vedremo appunto cosa succederà, noi non mancheremo di aggiornarvi nei prossimi appuntamenti informativi. Ora rientriamo in Svizzera per parlare della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Credit Suisse. È opportuna, e a dirlo è l'ex consigliere federale Pascal Couchepin, che nel 2008 aveva gestito il salvataggio di UBS in veste allora di presidente della Confederazione. Couchepin negli scorsi giorni era in Ticino, Roberto Porta ne ha approfittato per intervistare l'ex ministro, iniziando proprio dalla necessità, a suo modo di vedere, di una commissione parlamentare d'inchiesta.
Oui, je crois que c'est un cas tellement exceptionnel par l'ampleur.
Sì, è un caso decisamente complesso e per questo penso che sia giusto che debba essere passato al setaccio dal Parlamento. È importante avere una risposta a questa domanda. Il Consiglio federale si è mosso correttamente nell'evitare il tracollo di questa banca? Nel 2008 ero presidente della Confederazione e ho dovuto gestire il salvataggio di UBS. In quelle settimane avevo vietato ai miei collaboratori di replicare alle critiche. L'ho fatto perché penso che, stando al governo, dobbiamo sempre chiederci se le critiche che riceviamo siano o meno pertinenti. Molto spesso non lo sono, ma dobbiamo essere contenti del fatto che il popolo, attraverso il Parlamento, possa criticare il governo anche quando utilizza il diritto d'urgenza.
On doit accepter être heureux que le peuple, à travers le Parlement, puisse encore critiquer le gouvernement.
Anche per quanto riguarda il caso di Credit Suisse, le conclusioni dell'inchiesta parlamentare andranno analizzate con attenzione. Occorre far uso dello strumento della critica su quanto emergerà. Solo in questo modo il nostro sistema democratico può costantemente migliorare.
C'est ainsi qu'avance le système démocratique.
Lei, Pascal Couchepin, ne ha già fatto accenno, era presidente della Confederazione nel 2008 quando scoppiò il caso UBS. Cosa significa dover salvare in poche ore una banca di quelle dimensioni e di quell'importanza?
J'ai d'abord un sentiment de reconnaissance pour ceux qui ont préparé le plan.
Furono giorni davvero concitati. Se penso a quell'emergenza, non posso dimenticare il lavoro svolto dalla Banca Nazionale e dal Dipartimento Federale delle Finanze. Sono stati loro a preparare il piano di salvataggio e non smetterò mai di ringraziarli. E provo lo stesso sentimento di riconoscenza anche nei confronti dei miei colleghi di governo, che hanno saputo decidere con serenità. In particolare, ricordo il grande lavoro fatto da Evelyn Widmer-Schlumpf, che in quel momento aveva assunto temporaneamente la carica di Ministra delle Finanze, visto che il titolare di quel dipartimento, Hans Rudolf Merz, era stato colpito da un arresto cardiaco.
E poi, finalmente, une certaine fierté personnelle de dire.
E provo anche un po' di fierezza personale per come sono riuscito a coordinare le operazioni con un governo che, dopo intense discussioni, all'unanimità aveva varato il piano di salvataggio di UBS. Il mio merito si limita a questo.
La storia si è ripetuta con il collasso di Credit Suisse. Per la Svizzera questo cosa significa? C'è stato, a suo modo di vedere, un grave danno d'immagine al nostro paese.
Quelli che pensavano la Svizzera come un paese perfetto si sbagliavano. È un'immagine irreale. Ciò detto, sono stato sorpreso da quanto capitato, ma anche impressionato dalla rapidità di reazione del governo. Non credo che ci sia stato un danno d'immagine per il nostro paese. Anzi, per me la Svizzera ne sta uscendo bene. Certo, dobbiamo tutti sperare che questa operazione possa ora andare a buon fine.
Maintenant, la mise en œuvre de ce sauvetage se passe bien.
E qui su questo punto la domanda è d'obbligo. UBS oggi è troppo grande, abbiamo a che fare con un colosso che potrebbe anche trasformarsi in un pericolo per il nostro paese.
Mi rifaccio a quanto dice il CEO di UBS. Per Sergio Ermotti la banca è molto grande a livello svizzero, ma non lo è su scala internazionale. Occorre trovare un equilibrio tra queste due varianti, garantendo a UBS il necessario dinamismo ma senza correre rischi inutili. In ogni caso la storia ci insegna che anche in futuro ci saranno altre crisi bancarie. I rischi fanno parte della vita e ancor più della finanza.
Pascal Couchepin, un'ultima domanda. Siamo in un anno elettorale, in autunno si voterà per il Parlamento e successivamente il Parlamento stesso voterà per il nuovo Consiglio federale. A suo modo di vedere ci saranno delle sorprese, degli stravolgimenti politici?
In Svizzera si parla di terremoto politico se un partito guadagna o perde anche solo l'1 o il 2% del suo elettorato. Il mio pronostico è questo: ci saranno delle piccole modifiche degli attuali equilibri politici, ma alla fine dei conti non ci saranno novità nella composizione del Consiglio federale. A livello parlamentare non è da escludere che il Consiglio degli Stati abbia un orientamento ancora più borghese di quello attuale, scostandosi così ancora di più da quello del Consiglio nazionale. Questa è una buona garanzia per la stabilità del nostro paese.
Par conséquent, vous pouvez continuer à faire confiance à la stabilité de la Suisse.
L'ex consigliere federale Pascal Couchepin. Restiamo in ambito di politica svizzera per parlare dell'anniversario di un partito che da movimento variopinto è arrivato a bussare alla porta del Consiglio federale. Il 28 maggio del 1983, quindi esattamente 40 anni fa, a Friburgo nascevano i Verdi Svizzeri. Alle elezioni federali conquistarono 3 seggi, oggi con oltre il 13% dei consensi sono la quarta forza politica svizzera, effetto dell'onda verde di 4 anni fa che però, stando ai sondaggi, potrebbe affievolirsi alle federali di ottobre. Dello stato di forma e dell'identità dei Verdi, Gianluca Olgiati ha parlato con colui che è stato il primo segretario generale del partito, Bernard Pulfer, ex consigliere di Stato bernese, partendo proprio dalle origini di 40 anni fa.
Bernard Pulver, lei in quel maggio dell'83 non aveva ancora compiuto i 18 anni. Che ricordi ha di quel periodo?
Also ich war ja in einer Berner demokratischen Alternative.
Facevo parte degli alternativi democratici di Berna, una piccola formazione ecologista. Già nell'82 abbiamo invitato un gran numero di gruppi per preparare la nascita di un partito nazionale. C'era un po' di tutto, borghesi, anarchici, marxisti. Ben presto però abbiamo capito che non volevamo i marxisti. Volevamo creare qualcosa di nuovo, portare i temi ecologici nella politica, ma anche rompere vecchie strutture sociali. C'era molta voglia di vivere e di portare un cambiamento.
C'erano gli oppositori alle centrali nucleari, i pacifisti, e a differenza di oggi nel Partito dei Verdi era molto presente anche l'ala borghese.
Sì, questo era l'aspetto interessante, bello. Per me è stato un peccato che poco prima della fondazione le due correnti si siano separate. Gli alternativi di sinistra fondarono un loro partito e ci volle qualche anno per tornare a unirsi.
Lo slogan dei Verdi allora era né di sinistra né di destra. Le manca questa apertura?
Mi è dispiaciuto che i Verdi liberali si siano staccati, perché per me l'aspetto liberale, la responsabilità individuale, ha sempre fatto parte della politica ecologista. Ma è stata la logica conseguenza del fatto che abbiamo detto chiaramente che nelle questioni sociali siamo di sinistra. E questo è importante ancora oggi. Perché riusciremo a fare la svolta verde solo se non dimentichiamo i problemi della gente, l'inflazione, la povertà. Oggi questi aspetti hanno più peso di allora.
Allo stesso tempo oggi quasi tutti i partiti si sono tinti un po' di verde, diventa più difficile per voi profilarvi.
Non credo, per me è un'ottima cosa perché dimostra che in questi 40 anni abbiamo raggiunto tanto. Molti temi ecologici sono ampiamente riconosciuti, tante aziende hanno integrato lo sviluppo sostenibile nelle loro strategie. Se la politica darà le linee guida per una svolta ecologica, le aziende sapranno adeguarsi in fretta.
Da partito quasi di protesta, i Verdi sono entrati negli esecutivi cantonali e cittadini, sono una forza importante in Parlamento, manca però ancora l'ultimo passo, il Consiglio federale. Alla luce dei sondaggi che per ottobre danno i Verdi in difficoltà, sarà dura anche stavolta.
Sì, ma anche 4 anni fa, in primavera, non ci si attendeva il risultato emerso in ottobre. Quindi non sono ancora pessimista. La questione climatica purtroppo sarà attuale anche quest'estate e se riuscissimo anche solo approssimativamente a mantenere i seggi di 4 anni fa sarebbe già un enorme successo. E allora il tema Consiglio federale si riproporrebbe.
Con chance realistiche però solo attaccando uno dei due seggi socialisti.
Credo che non dovremmo attaccare in prima linea il PS, che è nostro partner, ma se a lungo termine non ci sarà altra opzione, beh, la domanda si porrà. Ma la priorità rimane quella di conquistare un seggio borghese.
Bernard Pulver, ex consigliere di Stato bernese, tra i fondatori dei Verdi svizzeri. Ora ci spostiamo ad Airolo per immergerci non nell'aria fina, ma nella tecnologia, nel primo robotics camp per docenti organizzato in Ticino. Una 3 giorni non stop per formare insegnanti di scuola elementare e scuola media nell'utilizzo di 4 diversi robot che potranno poi utilizzare in classe in diverse materie. 18 i partecipanti provenienti da tutta la Svizzera che hanno raccolto l'invito della SUPSI, dell'Alta Scuola di Ingegneria del Vallese e di altre scuole pedagogiche svizzere. Camilla Luzzani ha seguito per un po' questa formazione tutt'altro che teorica.
Poi io dovrei mettere la mano dietro e lui dovrebbe fermarsi.
Esatto.
Allora parte, va in avanti, no? Si è fermato ad andare indietro. Quando arriva lì...
Impedire a un robot, grazie a una corretta programmazione, di avanzare, girare e soprattutto fermarsi. Più facile a dirsi che a farsi, perché ci sta provando già da ieri.
Io ridurrei la velocità se fossi in voi.
Abbiamo già ridotto.
È la potenza.
Però si ferma, ho visto.
Si ferma, si spaventa, l'ho programmato per spaventarsi, quindi torna indietro immediatamente e poi gira e riprende il suo percorso.
Marco Pisasale insegna educazione musicale alle medie.
Io sì, è la prima volta che lo uso, l'ho visto usare e per questo sono qui, per imparare a usarlo. Ieri abbiamo visto delle altre macchine, c'era un pianoforte fatto con delle banane al posto dei tasti e quindi questo potrebbe essere un'applicazione interessante. Anche con altra frutta funziona, o altre verdure.
Diciamo 3 giorni utili?
Assolutamente sì, molto divertenti, interessanti, ma molto utili e spendibili nelle nostre lezioni. Adesso proverò a fargli anche evitare gli ostacoli.
Posso farti chiedere come funziona?
Allora, questo è un'interfaccia di programmazione visuale, grafico. Allora, programmiamo senza parole. È molto buono per iniziare con persone che non hanno esperienza con la programmazione, è molto intuitivo mettere dei blocchi insieme e poi far andare il robot.
Christian Jung è formatore e ricercatore al DFA della SUPSI.
E specialmente per i bambini piccoli abbiamo sviluppato questa interfaccia per facilitare l'inizio. Sì.
E avete notato che piace ai bambini a scuola?
Sempre piace, perché è ovviamente un'attività molto cattivante e tutti i bambini sono sempre molto cattivati di lavorare con i robot. Sì.
Lucio Negrini, professore e responsabile del laboratorio Media e Mint della SUPSI, ha organizzato il corso.
Lo scopo sì, di avvicinarli alla programmazione, ma anche più in generale a quello che chiamiamo il pensiero computazionale, quindi è un modo di pensare, di ragionare che è vicino a quello che fanno anche le macchine, quindi un pensiero logico, strutturato.
Parola d'ordine: creatività, perché le applicazioni che potrebbero avere questi piccoli robot sono moltissime. Se ne sono convinte anche Emanuela Leonardi e Nadia Trussardi, iscrittesi al corso quasi per scherzo, ma che ora hanno già qualche idea da portare nelle loro classi di prima e di terza elementare.
Pazze, compagne d'avventure pazze.
Poco abili in informatica.
Ecco, hai capito? Cioè,
adesso per esempio i miei allievi stanno lavorando con una storia di un topolino e di un orso. Appunto, ci immaginavamo a un certo punto di fare entrare questo timio mascherato da topolino in classe e dire che è arrivato il topolino della storia, e loro sicuramente rimarranno affascinati da questa cosa. Però dobbiamo formarci noi per poter farlo entrare in aula attraverso il programma, e questo non è facile.
Formarsi loro, infatti, perché la formazione dei docenti nel campo digitale è fra l'altro tra gli obiettivi che si è prefissato il Dipartimento Ticinese dell'Educazione, così come la digitalizzazione delle scuole cantonali. Per questo nel marzo del 2019 il Gran Consiglio Ticinese aveva accettato un credito di 47 milioni di franchi. Per fare il punto della situazione ho contattato allora Daniele Parenti, direttore del Centro di Risorse Didattiche Digitali del DEX.
Il progetto, devo dire che sta andando avanti bene, diciamo siamo nei costi che avevamo previsto, abbiamo perso un pochino di tempo a causa della pandemia e soprattutto per quanto riguarda la fornitura di alcuni dispositivi che ci arrivavano più lentamente, però ecco, prevediamo alla fine di quest'estate di aver digitalizzato più della metà delle sedi scolastiche cantonali, insomma, quindi stiamo andando, devo dire, abbastanza bene. Ecco.
Ci può ricordare che cosa si intende per digitalizzare le scuole nel concreto?
Io ci tengo sempre a ricordare che il nostro vero obiettivo non è quello di portare digitalizzazione infrastrutturale, cioè anche quello ovviamente, ma è soprattutto quello di aumentare le competenze digitali dei docenti e degli allievi, quindi è per questo che stiamo portando avanti questo progetto. Poi chiaramente nel caso specifico il progetto del masterplan sta digitalizzando le sedi un po' a tutti i livelli, quindi a livello di networking, a livello di internet, a livello di dispositivi digitali, quindi di tablet, di schermi tattili interattivi, stiamo centralizzando i server, quindi dal punto di vista tecnologico c'è tanta roba, però insisto, l'obiettivo principale per noi è aumentare le competenze digitali degli allievi e dei docenti, ed è proprio per questo che tra l'altro in parallelo lavoriamo molto, quindi ogni sede che viene digitalizzata, in ogni sede poi facciamo un grande lavoro di formazione digitale dei docenti. Questo masterplan considera tutte le scuole medie, tutte le scuole professionali e tutte le scuole medie superiori, quindi vuol dire licei e scuola cantonale di commercio. Le scuole elementari sono comunali, stiamo però sviluppando e elaborando un concetto che sarà una proposta che faremo a breve, poi dopo lì sarà la politica che dovrà pronunciarsi, però stiamo lavorando con una proposta appunto di digitalizzazione anche a quel livello, insomma.
Lei in entrata mi diceva che siete rimasti nei costi, ci può dare un'indicazione su quanto si è speso di quei 47 milioni o perlomeno anche magari quanto resta da spendere?
Alla fine di quest'estate avremo speso un po' più della metà, insomma, quindi è tutto proporzionale a quello che stiamo facendo e quindi anche da questo punto di vista siamo contenti perché quello che avevamo pianificato è allineato alla realtà.
Le considerazioni di Daniele Parenti, lo ricordo, direttore del Centro di Risorse Didattiche e Digitali del DEX. Io aggiungo che in prospettiva si prevede entro fine anno di digitalizzare il 70% delle sedi scolastiche, quindi all'incirca una cinquantina delle 70 toccate dal progetto, continuando in parallelo la formazione dei docenti su come integrare gli strumenti digitali nelle lezioni. Apriamo ora una finestra sul cinema e torniamo a Cannes, dove la 76esima edizione del Festival del Film si è chiusa fra le polemiche, come spesso accade al Festival, fra l'altro. Ci spiega cosa è successo Annalisa Cappellini da Parigi.
Sì, esattamente, delle polemiche perché Justine Triet, la vincitrice della Palma d'Oro per Anatomia di una caduta, ha scelto di trasformare il suo discorso in una dichiarazione politica. Prima di tutto contro la riforma del sistema pensionistico portata avanti dall'esecutivo nonostante le forti proteste di piazza. Secondo la regista, il governo ha rifiutato di riconoscere queste proteste storiche, potenti e unanimi contro la riforma delle pensioni e anzi ha represso in maniera scioccante questo movimento. Poi Justine Triet ha attaccato direttamente il governo francese, un governo che considera neoliberale, che rende la cultura una merce e che starebbe addirittura distruggendo l'eccezione culturale francese.
E queste frasi taglienti della vincitrice della Palma d'Oro hanno, immagino, suscitato moltissime reazioni.
Sì, prima di tutto quella della ministra della cultura francese Rima Abdul-Malak, che si è detta estomache disgustata da un discorso ingiusto, secondo la ministra che ha reagito su Twitter. Il film di Justine Triet non sarebbe mai esistito senza il nostro modello francese di finanziamento del cinema, che ci permette di offrire una diversità unica nel suo genere. Delle parole seguite poco dopo da quelle del ministro dell'industria, Renaud Lescure, parole ancora più dure. Questa è ingratitudine da parte di un settore che noi aiutiamo così tanto. A sinistra invece sono state numerosissime le parole di sostegno a Justine Triet. In ogni caso è un incidente che ha dimostrato che il clima sociale in Francia è ancora esplosivo. Basta una scintilla per riaccendere tutta la polemica.
Grazie Annalisa Cappellini da Parigi e sempre in tema di cinema e proteste. Voliamo negli Stati Uniti dove è entrato nel secondo mese lo sciopero degli sceneggiatori. Chiedono un aumento delle retribuzioni e maggiori tutele in merito al diritto d'autore e alle condizioni di lavoro a fronte di salari minimi e medi del settore diminuiti del 23% negli ultimi 10 anni. E questo nonostante il boom dello streaming e delle produzioni internazionali. A rischio non solo le prossime stagioni cinematografiche e televisive, ma l'intero settore, come ci racconta dalla California Cristiano Valli.
Un mese senza avvicinamenti o aperture. Anche ieri tutte le parti coinvolte hanno confermato che non c'è stato alcun progresso, al punto che non si può nemmeno parlare di trattative in corso o in vista. Da una parte le grandi piattaforme di produzione e distribuzione, dall'altra il sindacato degli sceneggiatori, distanti come non mai, quasi mezzo miliardo di dollari all'anno, tanta la differenza tra ciò che gli autori hanno chiesto e ciò che gli è stato offerto oltre 2 mesi fa. Schierato con loro gran parte del mondo dello spettacolo, numerose le star che in queste settimane hanno sfilato al fianco dei lavoratori in sciopero ed espresso solidarietà, così come l'opinione pubblica in un momento in cui il gradimento per l'attività dei sindacati negli Stati Uniti è ad un massimo storico. Difficile prevedere cosa potrebbe sbloccare la situazione. Decine i progetti, sia cinematografici che televisivi, attualmente sospesi o cancellati. gran parte degli addetti, truccatori e tecnici televisivi è stata pagata fin qui di tasca propria dai conduttori, ma è una goccia nell'oceano. Si guarda con preoccupazione soprattutto alle ripercussioni economiche su tutto il settore. Lo sciopero del 2008, durato 100 giorni, è costato alle economie locali circa 4 miliardi di dollari e migliaia di posti di lavoro.
Attenzione sull'autostrada 2 Chiasso-San Gottardo, tra Biasca e Faido un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada 2 Chiasso-San Gottardo, tra Biasca e Faido un veicolo circola contromano.
Prestate attenzione quindi alle strade. Noi intanto concludiamo questa edizione di 6 di sera, la cui costruzione mi ha aiutato Giuseppe Limoncello. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e il magazine culturale. Ospite della collega Angelica Arbasini c'è Emiliano Scatarzi, che racconterà del suo documentario sulla vita di Giampaolo Barbieri, un'icona culturale della fotografia italiana nella moda, nel teatro e nel cinema. Da parte mia e della redazione l'augurio di trascorrere un'ottima serata.